Detto questo, tutto quello che possiamo fare, che possiamo costruire, possibilmente in un rapporto collaborativo per migliorare questo tipo di mobilità, mi trova, come dire, non solo in qualche modo doverosamente disponibile, ma molto interessato. Io sto scommettendo, diciamo, sto esponendo il Ministero dei Trasporti nella partita, esattamente nella partita della mobilità dei pendolari. Né più né meno, ne pagherò prezzi se non ci riuscirò, spero di averne qualche esito positivo, se dovessi riuscire ad avere un qualche invece avanzamento reale in questa direzione, cosa che non dispero di poter avere. Allora, come? Alcuni problemi li stiamo affrontando in sedi che sono sì nazionali, per esempio è stato posto il problema delle tariffe. Ora, intanto non è corretto dire che, avendo io dichiarato a suo tempo che non avremmo aumentato le tariffe per i pendolari, questo poi è avvenuto, perché questo non è vero se prendiamo esattamente il senso e il contorno di quello che ho voluto dire, ossia che il governo, perché in questo caso è stato un atto congiunto del Ministro dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, azionista unico delle Ferrovie dello Stato, abbiamo autorizzato con una lettera, adesso posso sbagliare, alla fine dell'anno scorso, le ferrovie ad effettuare aumenti sulle tratte dell'alta velocità, sugli Eurostar e su alcune intercity di lunga percorrenza. Non abbiamo autorizzato altri aumenti. Che poi questi aumenti possano essere avvenuti mi sembra difficile, ma non riguarda l'autorizzazione comunque che noi abbiamo dato. C'è invece una cosa più complessa che quella che lei accennava prima, ossia che non tutta, la mobilità dei pendolari è riconducibile alle linee che intendiamo normalmente come pendolari, perché per esempio ci sono le persone che pendolano sugli intercity. Allora, però questo direi che è un problema nel problema, che dobbiamo cercare di isolare per dove esiste. Guardate che, vi ripeto, vi prego di tenere presente, non perché debba andare a frenare le vostre iniziative, ma perché bisogna avere consapevolezza di un quadro generale, che ci sono aree enormi di questo paese, mi riferisco soprattutto a tutto il sud, nel quale il problema della sovrapposizione dell'intenzione non c'è proprio, lì non ci stanno le linee, quindi il problema si pone in maniera quasi risolutiva, insomma. Tenuto conto che dobbiamo esaminare anche questi aspetti qui, non ci sono stati, né sono preventivati o autorizzati per i prossimi mesi altri aumenti, perché quello che si sta facendo in questo momento è discutere su una cosa che probabilmente conoscete perché vi interessate di trasporto ferroviario, che si chiama servizio universale, ossia le ferrovie oggi, Ferrovie dello Stato, fanno camminare treni su tutte le tratte possibili e immaginabili che ci sono in questo paese, vuoi quelle che sono da considerare tratte redditive, ci si guadagna a fare delle tratte, ovviamente si guadagna a fare Milano-Roma, si guadagna a fare Roma-Napoli, sia su quelle sulle quali non si guadagna affatto e che sono coperte già attualmente da oneri di servizio pubblico, sia su una fascia enorme che rappresenta, vado a memoria, circa il 40% del totale, sul quale comunque ferrovie fanno camminare i treni, non ci si guadagna e non sono coperte da ogni servizio pubblico. Allora, siccome siamo in una dimensione di apertura, liberalizzazione del mercato e chiunque voglia accedere, e stanno cominciando ad arrivare dei concorrenti su queste linee, ha diritto di farlo. Tenete presente che è il paese questo che ha fatto, io non è che ne condivida fino in fondo, ma insomma ha fatto di più sul terreno della liberalizzazione delle ferrovie in Europa. Chiunque vuole viene, però chi viene va e vuole fare l'esercizio sulla Roma-Napoli ovviamente, no? Non gli si alta nemmeno per l'idea di fare l'esercizio sulla Piacenza-Voghera. Allora, prima di chiudere il piano industriale delle ferrovie, questo che ripeto è stato portato in discussione, noi abbiamo necessità di definire qual è il contorno del servizio universale, che riguarda in larghissima misura la mobilità dei pendolari o la mobilità regionale, infraregionale, interregionale. A questa cosa sta lavorando il nostro Ministero insieme alle ferrovie, insieme al NARS, che è il nucleo di valutazione della Presidenza del Consiglio, perché quello dovrà confluire dentro il piano industriale, perché da quello sapremo dopo quali saranno i comportamenti di ferrovie in materia di tariffazione. Detto questo, c'è un altro fronte di problemi, e poi ho concluso con queste mie considerazioni, che è quello di dare voce, diciamo, a quelle che sono le istanze che provengono dal territorio, degli utenti, dei diretti interessati, perché queste istanze attualmente non hanno una loro, diciamo, un loro luogo di contestualizzazione e di discussione, che è quella che, insomma, abbiamo chiara contezza del fatto che negli ultimi anni il numero di associazioni dei pendolari sono aumentati esponenzialmente. Questo può significare una sola cosa, che sono aumentati i problemi dei pendolari, insomma, questa è un'evidenza palmare. Allora, abbiamo fatto qualche riflessione sull'argomento. Qualche mese fa, incontrando alcune associazioni analoghe alle vostre a Treviso, avevo fatto una proposta che sta maturando, che è quella di costituire dei comitati misti tra istituzioni locali, regioni in primis, tra Ministero dei Trasporti, tra Ferrovie e tra comitati dei pendolari, per creare organismi, diciamo, stabili, permanenti, nei quali discutere queste, le questioni che qui sono state evidenziate e che, come dire, sono evidenziate e sono portate all'attenzione evidentemente in altri 100 posti di questo paese. Su questa cosa qui abbiamo già ottenuto, io qui un paio di lettere di scambio di corrispondenza avvenute nel mese di aprile, abbiamo ottenuto l'assenso di Ferrovie dello Stato da parte dell'amministratore delegato, l'assenso delle regioni che abbiamo chiesto informalmente mi pare ci sia, si tratta di arrivare, diciamo, a stringere, bisogna trovare, dare forma a questi comitati ovviamente, dare forma alle rappresentanze. Allora io credo che, diciamo, superata la temperie di questa stagione elettorale, quindi fra 15-20 giorni, noi potremo avviare concretamente questa macchina, diciamo, dei comitati consultivi o comitati come li vogliamo chiamare, nel quale appunto non ci sia, diciamo, superiamo il terreno della rivendicazione rispetto a un interlocutore che poi si alza e se ne va, come farò io tra una mezz'oretta o poco più o poco meno, e ci sia invece una permanenza di luogo nel quale queste cose appunto vengono discusse, per le quali soprattutto bisogna trovare delle soluzioni. Sono anche i luoghi giusti, secondo me, nel quale si può discutere su temi, alcuni dei quali richiedono una conoscenza precisa, diretta di quello che si dice, il manto, la codogna, è possibile. Allora, immagino che ci saranno altrettanti comitati a occhio e croce quante sono le regioni di questo paese, lì da più, lì da meno, e immagino che questa possa essere una strada, diciamo, di non di organizzazione del consenso, ma di organizzazione del confronto. Detto questo, signor Sindaco, qui so, pur avendo detto che c'è una situazione variegata nel paese, che l'area di Piacenza è un'area di particolare accumulazione di questi problemi, sono particolarmente sentiti e sono anche, devo dire, vissuti in una maniera molto consapevole, nel senso di una conoscenza poi anche tecnica dei problemi. Non vi nascondo che altrove, dove incontriamo associazioni vostre analoghe, sento dire delle cose così un po' la buona, dai, qui voi conoscete le traversine una per una, gli orari, e quindi in qualche modo la discussione è, se volete, più difficile, però anche più costruttiva, perché da qualche parte probabilmente si riesce ad andare. Quindi io non posso che rinnovare a lei, agli altri sindaci, al Presidente, questa, non tanto questa disponibilità, diciamo questo appuntamento a vederci fra qualche settimana, con, ripeto, appuntamento al quale già Ministero dei Trasporti e Ferrovie arrivano per la loro parte in maniera consenziente e costruttiva, e sperando di mettere assieme appunto meccanismi che ci consentano una alla volta di affrontare e risolvere sperabilmente questi problemi.
Grazie signor Ministro, ma io penso che anche Trenitalia possa intervenire per dare alcune risposte, almeno sull'immediato. Noi sappiamo che è in fase di costituzione il nuovo orario per settembre e vorremmo in qualche modo che le istanze evidenziate dalle associazioni, sentito anche l'impegno del Ministro a migliorare a infrastrutture esistenti il servizio, si concretizzasse in qualche nuova proposta. Ecco, noi siamo consapevoli che dal 2009 le cose cambieranno, anzi ce lo auguriamo e speriamo che cambino davvero in maniera radicale, però vorremmo rendere per i prossimi 2 anni la vita meno difficile ai nostri pendolari, quindi già da settembre ci piacerebbe vedere qualcosa di meglio. Ecco, noi, il motivo per cui abbiamo sollecitato tanto l'incontro all'inizio dell'anno è perché volevamo evitare di trovarci con l'orario già costituito, con gli stessi problemi che ci siamo trovati adesso, insomma. Quindi se Trenitalia ha delle buone notizie da questo punto di vista, mi auguro di sì, se no non vi lasciamo andare a casa. Quindi no, ovviamente è una battuta, però ci sembrava importante avere anche qualche segnale, al di là di questo molto importante, di un comitato consultivo misto permanente che renda questo appuntamento occasionale qualcosa di sistematico, finalizzato a risolvere i problemi via via che si manifestano, no? Questo è sicuramente qualcosa che manca e ha determinato la nascita di tantissime associazioni pendolari di protesta che potrebbero trovare in quel luogo il luogo dove risolvere i problemi via via che si presentano. Quindi io lascio la parola a Trenitalia.
Buongiorno a tutti, e credo che questa giornata sia uno dei momenti importanti di stimolo di discussione che possa aiutare la crescita, il miglioramento di questo servizio, che di cui siamo assolutamente consapevoli che non è al livello che dovrebbe essere. E crediamo che molte condizioni strutturali siano avviate a soluzione. Anticipo che qualche miglioramento breve ci sarà, e quindi la prendo un po' alla lunga per poi arrivare sul tema specifico dell'interesse dei servizi del pendolare di stretto interesse della città di Piacenza, ma credo che sia utile anche scambiarci qualche momento di informazione per rendere meglio comprensibile il contesto in cui operiamo. Questa è una slide, diciamo, abbastanza importante, è la schematizzazione delle linee ferroviarie in Regione Emilia-Romagna, in cui sono riportati per ogni linea l'andamento dei treni che entro 5 minuti nel periodo gennaio-aprile 2007, da cui viene fuori proprio a occhio che le tre linee in giallo, diciamo, quelle sotto il 90% di treni entro 5 minuti sono la Piacenza, la Firenze e la Rimini, tutte le altre sono sopra il 90%. Cosa vuol dire? Vuol dire sinteticamente che quelle tre linee hanno elementi di congestione di traffico forte e oltre a essere congestionate sono soggetti a traffici di lunga percorrenza di merci e quindi i treni per i pendolari debbono convivere sugli stessi due binari con treni che arrivano da distanti, siano questi dei servizi intercity Eurostar o questi siano servizi merci. Da qui la necessità, la scelta fatta qualche anno fa di quadruplicare le linee nord-sud, la dorsale, chiamate all'inizio alta velocità, poi trasformate in alta capacità, è stata una trasformazione non solo nominalistica, ed è questa trasformazione ha visto Bologna e la Regione Emilia-Romagna protagonista, tant'è che l'approvazione del progetto infrastrutturale dell'alta capacità di interesse della Regione Emilia-Romagna e analogamente poi su questa linea la Regione Toscana e la Regione di Lombardia hanno assunto posizioni analoghe, era quella di approvare il progetto contestualmente a un modello di offerta che riservasse i binari resi attuali esclusivamente o in grande parte per il servizio dei pendolari, e con un servizio in Regione Emilia-Romagna di due livelli, uno metropolitano e uno regionale, secondo uno schema di offerta molto chiaro e molto efficace. Il risultato di questi investimenti infrastrutturali si tradurrà per la direttrice nord-sud, cioè per la Firenze-Bologna e per la Bologna-Milano, e quindi con Piacenza fortemente interessati, in un aumento di capacità e un aumento di qualità, in primis di puntualità. Per quanto riguarda invece la direttrice verso l'Adriatica, cioè la Rimini, questa non avrà più potenzialità, ma usufruirà dei benefici del nodo di Bologna, in particolare della stazione di Bologna, che la tratta da parte che rimarrà in superficie permetterà anche sulla reazione di Rimini una maggiore qualità, non però una maggiore quantità, ovvero non una maggiore quantità in modo sensibile, così come è possibile sulla direttrice nord-sud. Questo per dare un quadro di che non è banale il fatto che si sia intervenuti sugli investimenti dove i dati stessi lo richiedono. Questo è lo slide che richiama e sintetizza molte delle lamentele giuste di questo, soprattutto sull'orario del 2005. Quello è l'andamento dei tre anni, gli ultimi tre anni e in parte di questo ultimo. Quello, la linea bassa, quella più bassa, quella brutta, in particolare a dicembre 2005 abbiamo toccato il minimo storico della qualità, non solo in Emilia-Romagna, purtroppo questo è avvenuto in tutta la Padania, Liguria compresa, cioè si è fatto un passo più lungo della gamba, si è aumentato il servizio su relazioni in cui tecnicamente questo non era ancora possibile. Vi assicuro che ripristinare livelli di qualità, a questo caso i migliori livelli di qualità, che è il tratto in rosso, che supera o eguaglia il miglior anno del trasporto regionale, che era il 2004, non è stato facile, e ci rendiamo conto che la fatica che molti ferrovieri hanno fatto per questo risultato, di attenzione dei macchinisti, di attenzione dei capitreni, di attenzione di chi, dei manutentori, le cose vere purtroppo le fanno le persone che operano tutti i giorni, è un risultato che non soddisfa le vostre richieste, perché come abbiamo visto questa è la media del pollo, e mentre qua vediamo che siamo sopra il 90%, in realtà questo è il dato della regione Emilia-Romagna, sappiamo, l'abbiamo detto prima, che sulla relazione di Piacenza i numeri sono inferiori. Anche questi però sono migliorati, ancorché non quanto giustamente voi chiediate. Gli ultimi numeri, e questo dateci un momento, un motivo di orgoglio, questi dati sono dati che si basano su un sistema automatico di rilevazione della marcia treno, che è disponibile ovviamente e quindi blindato presso il nostro regolatore principe, che è il Ministero dei Trasporti, ma che d'intesa con il Ministero dei Trasporti abbiamo dato accessibilità le regioni, ma non solo. Se voi aprite il sito di Trenitalia trovate Viaggiatreno, che dà con lo stesso sistema l'andamento in tempo reale di tutti i treni, compresi i treni dei pendolari. Tra i dati di Viaggiatreno, e lo dico per evitare equivoci, e i numeri che presentiamo qua, c'è una differenza un per l'altro di un punto, che è più o meno il valore dei ritardi dovuti a cause esterne. Cioè, se un, purtroppo capita una volta al giorno, ogni giorno in tutta Italia, uno si decide di suicidarsi sui binari, l'effetto di quel suicidio non è depurato, ma vale un punto. E quindi siamo orgogliosi di avere un sistema che è aperto, è molto trasparente istituzionalmente, ma è anche trasparente verso i nostri clienti, che lo possono usare sia per sapere come va il proprio treno, o come che devono andare a prendere in stazione, o come va il treno su cui viaggia il proprio parente, il proprio amico, per poterlo andare a prendere in stazione in momenti giusti, ma anche per controllarci, perché è giusto che tutti ci controllino e che si giochi a carte scoperte. Per quanto riguarda questa naturale, si torna un attimo indietro, che il numero parla da solo, ma è veramente uno dei pochi numeri positivi per il piacere di leggerlo. Il marzo 2007 rispetto all'aprile 2007 abbiamo, aprile su marzo, dei miglioramenti importanti di 4,5 punti sulla Parma-Milano, di 4,5 punti sulla Piacenza-Ancona e in totale della regione Emilia-Romagna di un punto percentuale. Questo nasce da dei provvedimenti che abbiamo adottato specificamente in stazione di Piacenza, che vedremo dopo, però è un numero che incomincia a avvicinarsi al 90%, che per noi sarebbe un obiettivo molto importante, almeno come tappa intermedia per il mondo per l'area di Piacenza. E la customer, noi abbiamo un sistema di customer che è terza. E noi abbiamo, per noi è molto importante perché, essendo la metodologia terza ma costante, ci dà non tanto importanza sul valore assoluto, ma i delta, cioè le tendenze, sono tendenze, crediamo, abbastanza affidabili. Le vediamo riportate con estrema chiarezza. L'aprile 2007 sull'aprile 2006 ha un miglioramento sulla pulizia di quasi 4 punti, sul comfort circa 2 punti, dal 61,4 al 63,9, sulla puntualità il miglioramento più sensibile di 13 punti, sull'informazione un miglioramento di circa 4 punti. Il tutto però anche grazie agli stimoli del Ministero, che ci chiede, giustamente, come ci chiedete voi, in attesa di miglioramenti strutturali, grazie ai nuovi investimenti sui binari e ai nuovi treni, comunque di fare l'impossibile o tutto quanto è possibile sulla infrastruttura data. Questo è la customer di tendenza. Vedete la customer del 2005 col picco di dicembre negativo, che corrisponde ovviamente alla puntualità negativa, perché il miglioramento della customer sulla qualità nel 2006 e i primi mesi del 2007 sono il 58,1 e il 65,4, che noi stabilizziamo nel semestre, quindi per adesso lasciamo ancora 2 punti e poi a giugno costruiamo la linea del primo semestre, così come fosse un bilancio semestrale. Però c'è un certo miglioramento. Sulla pulizia i miglioramenti si vedono un po' a macchia di leopardo, quindi non si può ancora dire che c'è una tendenza di miglioramento della pulizia. Ministro, anche su questo punto è stato... il meccanismo, guardi, è molto complicato, il signor Ministro l'ha sintetizzato molto bene, è un contesto complicato. Può darsi che ci siano pochi controlli, oppure che ci siano meccanismi di controlli che attivano poche penali, oppure che ci siano problemi infrastrutturali anche degli impianti pulizia.
Posso intervenire un secondo?
Prego.
No, io che utilizzo il treno tutti i giorni, mi chiedo, ma queste imprese di pulizia, appunto, da chi vengono controllate? Perché i signori che passano col mucio nel water, sul sedile, che pulizia è questa? Quindi forse lì non c'entrate nemmeno voi, perché pagate un servizio, ma non è controllato.
No, guardi, c'entriamo noi, perché controlliamo noi, e qua c'entriamo ancora di più, perché mentre per quanto riguarda la...
Sì, ma sono io che donna controllo, forse l'uomo non guarda bene il mucio dove passa.
Io, anche perché forse mia moglie mi ha in certi casi abituato, ho provato anch'io a pulire i treni, le assicuro che le pulisco meglio delle imprese di pulizia, non bene come mia moglie, ma meglio delle imprese di pulizia. E no, questo noi siamo responsabili, e in questo caso siamo responsabili anche perché paghiamo. Paghiamo un appaltatore, la questione è complessa, è inutile dire che si risolve in un mese, non si risolve in un mese, speriamo di attivare essenzialmente con un maggior impegno di controllo e una revisione di meccanismi contrattuali. Proprio ieri c'era una riunione a Roma per definire alcuni meccanismi di un rinnovo contrattuale. Un risultato che non è ancora assolutamente, è meno sufficiente della puntualità e soprattutto non è sufficiente come trend ancora, ne siamo assolutamente consapevoli, purtroppo. Questa è la customer dell'Emilia Romagna e della Lombardia sulla pulizia, da aprile su gennaio qualche leggero segnale di miglioramento, più sull'Emilia come vedete. Se andiamo avanti. Ecco, queste sono due slide che passo molto veloci perché sono molto tecniche. Sono i grafici di occupazione della stazione di Piacenza al mattino, questo, e al pomeriggio quello dopo. Non c'è più, non c'è lo spazio di uno spillo. Cioè la stazione di Piacenza non permette di fare più servizi. Chi ci ha provato ha fatto dei danni irreversibili fino a che non abbiamo ristrutturato l'orario. Lo scorso anno abbiamo cambiato l'orario 4 volte in un anno, prima volta nella storia delle ferrovie, per recuperare, diciamo, i disservizi generati industrialmente, oltre che verso i clienti, dal cambio orario del dicembre del 2005.
Ingegnere, scusi,
prego.
Mi permetta.
Immagino.
Sarebbe stato meglio che non l'aveste proprio toccato l'orario del 2005. Punto. Uno, numero uno. Numero due, un'altra...
Non lei parla di quello prima.
Io parlo di quello del dicembre 2005.
Se prima non... del dicembre... Lei
se non lo
quello...
toccavate, lasciavate l'interregionale e quant'altro, tutti i disastri successivi non sarebbero successi. Punto uno. Punto due, mi permetto di far notare che probabilmente a casa mia o in ufficio il mio computer è sul sito viaggiatreno.it pirata, perché i dati che rilevo giornalmente su 20 treni alla mattina e 20 treni alla sera sulla tratta Piacenza-Milano mi danno delle cifre che i giornali piacentini hanno pubblicato, ma che il sindaco di Piacenza riceve mensilmente, che sono leggermente diversi da quelli che fornite voi. Quindi non capisco dove andate a recuperare la puntualità e la customer satisfaction.
Allora,
e chiudo.
La customer è un sistema che usiamo interno, diciamo assolutamente terzo, ma è un meccanismo nostro per capire dove andiamo, e quindi se volete ve lo spieghiamo, ma diciamo può essere opinabile. Sicuramente non sono opinabili i dati della puntualità, perché il sistema di rilevazione della puntualità è, a parte che è gestito da RFI, ma al di là di chi lo gestisce, è un sistema automatico di rilevazione degli arrivi dei treni, e quindi il sistema Viaggiatreno dà in tempo reale lo stesso dato che ha il capo della circolazione della sala operativa nazionale di RFI, e lo dà a ciascun utente che utilizza in quel momento Viaggiatreno. In termini di dati che vengono poi utilizzati per le penali verso le regioni, per il report verso il ministro regolante, quei dati vengono depurati, ma anche questo in modo, diciamo, documentati, solo degli effetti dovuti alle cause esterne, che però ho precisato prima, mediamente non valgono nemmeno un punto come media del pollo. È chiaro che su un certo tipo di treno può valer di più, ma è chiaro che vale quello che è stato oggetto della causa esterna. Quindi quei dati sono assolutamente non manipolabili, anche se uno si impegnasse, perché sono... L'abbiamo voluto noi come gruppo FS, diciamo assolutamente certificati, blindati, cioè non può intervenirci manualmente. Quindi noi più di così siamo, credo, l'unica ferrovia in Europa che arriva a questi livelli di trasparenza. Non trovate in nessun sito di nessuna ferrovia in Europa l'andamento dei propri treni in tempo reale. Lo riteniamo una cosa doverosa, perché per convincere, per essere un minimo, per avere un minimo di autorevolezza, condizione essere trasparenti. E quindi siamo consapevoli che sia una precondizione, assolutamente una precondizione. Però non è banale, ecco. Non è banale. Questo sono dei, sempre su Milano-Piacenza, questa è una slide di estremo dettaglio. Però questo vale la pena perderci qualche minuto, perché è il dettaglio che interessa a voi. Abbiamo preso di mira, diciamo, i treni che viaggiano di maggiore interesse vostro, sono solo i numeri, perché sono una slide tecnica fatta all'interno, ma vi ritrovate, molti di quei numeri per voi corrispondono a un treno che tutti i giorni vi porta a Milano. Il peggiore è il 2400, che per fortuna è fuori dalla fascia pendolare, appena dopo la fascia pendolare, quindi non è un treno di quelli da 1500 persone, ma insomma c'è sempre sopra le sue 500 persone, è partito solo il 77%, solo 77 volte su 100 entro 5 minuti, ed è arrivato entro 5 minuti solo 35 volte su 100. Treno per treno, i provvedimenti adottati lo scorso mese in stazione di Piacenza hanno portato i miglioramenti che vedete nel dopo la cura, e il treno peggiore, cioè il 2400, è passato dal 77 in partenza al 93, ma purtroppo in arrivo solo da 35 al 60, perché è un treno che sente fortemente la perturbazione all'ingresso del nodo di Milano. Poi vedremo, però per dare questo, credo che sia importante, perché è molto ingegneristico, affrontiamo la questione treno per treno vediamo l'effetto della cura che fa. La cura ovviamente non è finita. Andiamo avanti. Ecco, questo è informativo. Questi sono l'andamento dei rilasci infrastrutturali, però crediamo che sia molto importante. Gli scenari di attivazione. Noi abbiamo nel 2007 l'attivazione, c'è stato del tratto tra Bologna e Crevalcore. Nel 2008 si attiva le tratte in blu, quindi il resto della Verona, quindi do una risposta. No, ma è a disposizione, queste sono slide che poi avete, quindi potete, sono vostre come viaggiatreno, quindi non l'avete a disposizione. La Piacenza, la Bologna Milano, e nel 2009, così come ormai il signor ministro è diventato un tecnico, nel 2009 completa, questo è il tratto, l'ultimo tratto di attivazione dell'alta velocità, alta capacità, tra Bologna e Firenze, dovuta ai tempi della galleria dell'Appennino, dell'ingresso in stazione di Bologna Centrale. E queste sono le foto della tratta che interessa Bologna-Milano con i rilasci. Credo che sono fotografie che a voi sono note, insomma, è molto bello vedere che il ponte sul Po incomincia a essere una realtà. Speriamo che i nostri interventi non abbiano creato più di tanti di tamponamenti sull'autostrada, perché i cantieri dell'alta capacità tra Bologna e Milano e così come quelli tra Torino e Novara sono cantieri che sono molto vicini all'autostrada e distraggono benevolmente, diciamo, chi viaggia, perché attirano l'attenzione, sono cantieri di grande importanza, la più grande opera infrastrutturale del paese di questi ultimi anni. Se andiamo avanti, ecco la novità dell'orario estivo 2007. Su questo è la chicca, diciamo, la novità di questo su cui ci comunichiamo oggi. A giugno del 2000, prossimo 21, il 10 giugno cambia l'orario. E sulla Piacenza-Ancona ci saranno 9 treni in più fatti con il materiale Vivalto. Il materiale Vivalto è stato acquistato col contributo della Regione Emilia-Romagna, va giustamente richiamato, e ci saranno 6 treni in più tra Parma e Milano, acquistati questi con il contributo della Regione Lombardia. Il risultato è che ci sono 15 treni in più ogni giorno realizzati con materiale che, e questo mi spiace, non mi ritrovo in tutta sincerità con la vostra valutazione. Lo dico con estrema chiarezza.
Si vede che non li usa.
No, guardi, li conosco perché io bazzico molto sui treni. Mi spiace di non aver contribuito a progettarli, perché in quel periodo occupavo un altro incarico all'interno del gruppo delle Ferrovie dello Stato, ma invidio i colleghi che l'hanno progettato, di cui condivido ogni paternità. Ho solo l'unica mia personale osservazione, che sono, diciamo, fin troppo belli. Quando dico troppo belli, vedere dei monitor LCD in prima classe va bene, però insomma sono sempre convogli che poi la sera dormono nei parchi. Il monitor LCD forse poteva essere sostituito con un monitor meno attrattivo, diciamo, no? Pur dando l'informazione che va data, perché è un treno che ha spazi ampi per essere ovviamente un treno doppio piano, perché la categoria è quella di un treno doppio piano. Ha spazi ampi, ha una prima classe presente in tutti i convogli, è ovviamente accessibile a tutti i portatori di handicap, ma ha un sistema di informazione a bordo molto evoluto, ha un sistema con tutti i comfort, dalle prese per il computer, ha un sistema di climatizzazione che fa sia aria condizionata che riscaldamento ritengo di ottimo livello.
Già quasi.
Ha dei carrelli di ottima qualità, sono i carrelli, gli stessi carrelli dell'ICE, dell'alta velocità della Siemens. È un treno che veramente fare di meglio è difficile. Ha qualche problema di messa a punto, ma quando dico qualche problema di messa a punto dico qualche problemino di messa a punto. È un treno che va bene, ha avuto, ormai credo, superati qualche problema sulle porte, e qualche mattina da Piacenza il treno ha avuto problemi nel mese di novembre, quelli in servizio nel mese di dicembre e anche metà gennaio, poi sono stati superati. Non solo li conosciamo, ma il responsabile commerciale della Lombardia, che è una signora, l'ingegner Pianezze, credo che sia conosciuta da alcuni di voi, e con alcuni di voi da più di una mattina, diciamo, curato la marcia di questo treno e i dettagli di messa a punto. Noi vediamo comunque che sia un treno di grande qualità, è da circa 8 anni, tutti i treni nuovi, quindi anche il Vivalto e anche quel poggiatesta, che avete detto che c'è un poggiatesta da una parte sola, sono stati visti in sede di progettazione degli allestimenti interni, non ovviamente dalla parte ingegneristica, dalle associazioni pendolari, diciamo, maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Vi inviteremo nella progettazione degli allestimenti interni dei treni che il governo ha finanziato, come appena detto dal signor Ministro. Quindi sarete parte, potrete dire la vostra sui nuovi treni, ovviamente sulla parte degli allestimenti interni. Crediamo di dare un segno concreto e abbiamo privilegiato nella consegna di questi treni, che sono di circa uno al mese, l'area piacentina, l'area, perché per tutti i motivi credo che sia un giusto ristoro a dei sacrifici che state facendo. Ne parlavo prima, così come battuta interna, con il signor Questore. A noi, anche come cittadini, oltre che come ferrovieri, piace di più discutere di crisi di crescita, come in questo caso, cioè di treni dove ci sono tanti treni troppo pieni e non troppo puntuali perché sono troppi, ma con binari nuovi, con altri treni che stanno arrivando, rispetto ad altre tavole in cui i treni sono pochi, puntuali ma pochi. Non ci sono nuovi binari e forse non ci sono nemmeno nuovi treni, quindi l'Italia è lunga, bisogna quindi tutto sommato meglio faticare per questioni, per difficoltà di questo tipo. Questo è un intervento infrastrutturale molto importante che sarà attivato a ottobre, è uno scavalco che molti di voi che vanno a Milano vedono, è molto avanzato, ovviamente stanno attrezzando con l'elettrificazione, è praticamente in fase di ultimazione, e permette la separazione dei traffici, dei pendolari che arrivano dalla Genova con i pendolari che arrivano dalla Piacenza. Oggi la Piacenza ha la fortuna sulla linea direttissima di avere l'Indipendenza in stazione di Rogoredo e può sfilare il treno che percorre i binari veloci, l'Eurostar e anche qualche treno interregionale che percorre quella linea, quindi salta alcune fermate, ma i treni, diciamo, normalmente utilizzati dai pendolari che arrivano da Piacenza e che arrivano da Genova, di 4 binari in stazione di Rogoredo se ne fanno 2, con evidenti problemi di conflitti. Per eliminare i conflitti l'unica cosa è ridurre i treni, perché non è che è fisica la questione. E quel il 2400 che abbiamo visto prima è una delle principali vittime di questo conflitto. A ottobre quest'opera sarà attivata e, come avete visto nello schema, i pendolari avranno ciascuno i due binari che gli spettano. Io sono un pendolare della Genova, quindi sono altrettanto soddisfatto di quanto siete voi, anche se ormai pendolo su Milano meno, pendolo di più su Roma per motivi di lavoro, ma per molti anni ho pendolato quotidianamente tra Tortona e Milano. I rilasci infrastrutturali li abbiamo poi rimessi con le date precise, però sono sostanzialmente quelli che abbiamo chiamato prima. Un rilascio importante, e questo è di giugno di quest'anno, è il quadruplicamento tra Treviglio e Milano. E altrettanto importante, e qui non è stato indicato, è l'attivazione del passante di Milano a giugno, entro giugno del 2008. Il sistema, l'avrei chiamato bene prima il signor Ministro, il sistema dei trasporti è un sistema. Il passante di Milano, come molti di voi sanno, è un sistema che permette di far defluire i treni che arrivano dalla Genova, dalla Piacenza, dalla Brescia, all'interno del passante ferroviario di Milano, che ha parecchi vantaggi. Il primo dei vantaggi è che distribuisce all'interno dell'area di Milano su 5 fermate interne molto interessanti dal punto di vista dell'ubicazione sotterranea, e quindi buona parte dei pendolari avranno la fortuna di essere a distanza pedonale dal loro luogo di lavoro. Chi non ha questa fortuna ha però la possibilità di interscambiare con tutte le linee metropolitane, e non soltanto oggi con la gialla a Rogoredo e con la rossa a Lambrate, e nemmeno sempre, perché non tutti i treni fermano, come avete giustamente detto, ma di scambiare con tutte e tre le linee metropolitane all'interno del passante, e in più col sistema delle linee di forza dei tram circolari di Milano. Quindi chi è fortunatissimo arriverà, grazie alle nuove fermate di Vittoria, di Repubblica, vicino a distanza pedonale dal proprio posto di lavoro. Chi è meno fortunato avrà la fortuna di interscambiare meglio con le linee metropolitane, quindi con un risparmio per ogni direzione, quindi per l'andata e quindi poi di nuovo per il ritorno, da 5 a 15 minuti di tempo. Quindi non solo il vantaggio di minor tempo tra Piacenza e Milano, ma anche di minor tempo per raggiungere il posto di lavoro nel passaggio del post treno, che poi quello che conta è il tempo point to point iniziale e finale, non soltanto il tempo di percorrenza della tratta ferroviaria. Questa è invece una notizia poco buona. Su questo tema prima voi, poi le istituzioni, in particolare il sindaco e l'assessore Peri, hanno insistito molto, noi molto ci abbiamo lavorato. Non riusciamo nell'orario di giugno e nemmeno di settembre, è giusto che ve lo diciamo subito, che nemmeno di settembre, a distanziare. Abbiamo detto che forse ce la facevamo, non distanziando le 30 minuti, che è impossibile, ma distanziare un po' gli intercity dagli interregionali come orari, non ce la facciamo. Avremmo secondo noi attivato con dei disservizi superiori al vantaggio ipotetico che avremmo ottenuto. I motivi li abbiamo richiamati uno per uno, ve li lasciamo, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Se invece andiamo a orizzonte 2008, e con l'attivazione che abbiamo visto, è possibile finalmente attivare il servizio che, coerente con i piani regionali dei trasporti sia dell'Emilia-Romagna e sia della Lombardia, che prevedono la velocizzazione dei treni regionali veloci nella tratta Piacenza-Milano con le fermate intermedie tra Piacenza e Lodi e treni regionali Milano-Cremona, ed è il servizio suburbano tra Milano e Lodi, e la possibilità di distanziamento a 30 minuti delle partenze arrivi del sistema intercity regionali veloci Milano-Parma. Su questo però mi sembra che entrambe le regioni stiano lavorando, l'unico problema rimane il finanziamento del servizio, per cui credo che oggi, come oggi, non ci siano ancora le risorse, ma che stanno lavorando per i bilanci del prossimo anno, ed entrambe le regioni, con la regione Lombardia abbiamo fatto una riunione di punto della situazione la scorsa settimana, l'ha confermato l'assessore, contano di trovare i finanziamenti per i servizi, così dopo l'importantissima notizia del finanziamento per quanto riguarda il materiale rotabile che ci ha ricordato il signor Ministro, le due regioni stanno recuperando le risorse per il finanziamento del servizio. Per quanto riguarda un cenno pratico, insomma, adesso, per quanto riguarda le tariffe, il Ministro è stato estremamente preciso, le tariffe non sono nella disponibilità di Trenitalia e quindi sono nella disponibilità delle due regioni, che hanno a tal proposito due leggi regionali che dicono sostanzialmente che le tariffe vanno adeguate ogni anno al tasso inflattivo. Non mi ricordo se l'Emilia le adegua il primo di agosto o la Lombardia il primo di settembre o viceversa, ma in questi due mesi le due regioni, uno in un mese, uno nell'altro, adegua il sistema, le tariffe all'inflazione. Il sistema degli abbonamenti, quindi gli abbonamenti solari, anziché sono coerenti al sistema tariffario degli autobus. Quindi le modifiche che avete trovato in tutto quel percorso che avete segnalato sono modifiche al vecchio sistema tariffario delle Ferrovie dello Stato, che si è adeguato nella regione Emilia-Romagna al sistema tariffario della regione Emilia-Romagna del TPL della gomma, e si è adeguato nel sistema della Lombardia a quello della regione Lombardia, così come nelle altre varie regioni e così come richiesto e disposto dalla legge Bassanini sul federalismo, che ha visto in quello ferroviario una delle prime applicazioni. Detto questo, quindi non trattisi di competenze nostre, cito soltanto due numeri. Il contributo treno chilometro dei contratti di servizio in Germania e in Francia è, in un caso della Germania, il 50% superiore a quello che noi abbiamo in Italia, e in Francia il 30%. Le tariffe sono in tutti e due i casi superiori del 50%. Lasciamo perdere l'Inghilterra, dove sono tre volte tanto. Quindi, per fare lo stesso servizio di trasporto pubblico, i nostri cugini tedeschi e francesi incassano il 50% in più, sia, semplifico, dal contributo, sia dalle tariffe. E questo, credo, sia uno dei motivi per cui alla gara pubblica indetta dalla regione Emilia-Romagna abbiamo partecipato solo noi, l'ATC e la FER, offrendo un'offerta che sarà poi ovviamente nella ovvia autonomia della regione Emilia-Romagna, accettare o non accettare, ma gli altri nemmeno quella hanno presentato, nonostante, vi assicuro, anche non solo dalla regione, probabilmente anche da qualcuno di voi, siano stati ampiamente ricercati e stimolati a partecipare, ma purtroppo senza da né, come si dice, io sono oriundo genovese, non si va da nessuna parte. Quindi quello che non condivido, e ve lo dico apertamente, è che per fare maggiore qualità non servono maggiori risorse, ne servono e tante. Grazie.
Mi scusi un attimo, ingegnere, però a fronte di questo aumento che sento ripetutamente che ci sarà, allora a fronte di un acquisto di un titolo di viaggio devo avere diritto anche a un posto a sedere, quindi ritorniamo a monte, dove allora venga rivisto il regolamento interno, dove il treno arriva con 11 carrozze e devono essere utilizzabili 11 carrozze, perché se io pago un biglietto ho diritto ad avere un posto a sedere. Tenga presente che poi la tratta Milano-Bologna, che è la primaria, è importantissima, non c'è posto per uno spillo, come si è visto dai suoi grafici, però tenga presente che i capoluoghi di provincia, Milano e Bologna, sono anche sedi di importanti fiere. Lei si immagini quando c'è il Motor Show a Bologna, il Cersaie, lo Smau a Milano, arriva il treno, praticamente con 11 carrozze utilizzabili 8, lei si immagini. Cioè, voglio dire, qui parliamo proprio di questione di sicurezza.
Questo, il problema è stato un problema essenzialmente nostro di Trenitalia, perché le regole di utilizzo del personale a noi sono note, perché abbiamo un contratto di lavoro che regola le regole tra noi e i nostri dipendenti, e quindi l'abbiamo sottoscritto e lo dobbiamo rispettare. Giusto o non giusto, noi preferiremmo che su ogni treno ci fosse solo un capotreno, ma le regole dicono che oltre 6 carrozze ce ne vanno 2, lo sappiamo, dobbiamo tenerne conto. Non abbiamo fatto a suo tempo una politica di assunzione corretta, coerente con gli sviluppi, abbiamo incominciato la politica di assunzione a metà del 2006, dopo la doccia fredda del cambio orario del 2005, il tempo di abilitazione crediamo che da fine anno, inizio anno, non ci siano più carrozze chiuse. Potete dirci, non credo che le abbiate trovate chiuse, e non dovete trovarle chiuse, perché se non altro è meglio fare i treni corti, se non altro, cioè, una per l'altra, almeno coerenza.
Perché creda, l'utenza si arrabbia meno, perché paghi un biglietto.
Certo.
Perché tenga presente che le ferrovie, le regioni, dai pendolari hanno i soldi subito per un servizio dopo. Cioè, voglio dire, lì paghiamo, praticamente sull'Eurostar ci viaggiano persone che hanno diritto a viaggiare gratuitamente, le FS dai pendolari hanno i soldi anticipati, quindi voglio dire che uno poi salga e non ha neanche il posto a sedere.
Su questo, altre questioni di qualità che non le ho riportate perché c'è anche altri problemi, tra cui la climatizzazione, le avete richiamate. Ovviamente. Avete ragione, non ci sono assolutamente nessun dubbio. L'impegno nostro è quello di dover riuscire a dare una risposta concreta, perché altrimenti rimangono solo dichiarazioni vaghe e quindi purtroppo quello che conta in questo caso sono i fatti. Legato alle motivazioni di come è successo, le possiamo spiegare serenamente perché il problema è stato, credo, risolto ormai da 5-6 mesi.
Ingegnere, mi permetta.
Allora lasciamo finire, poi facciamo un intervento. Finito ingegner Laguzzi, lascio la parola alle associazioni pendolari per un intervento breve, poi lasciamo.
Per quanto riguarda la composizione delle carrozze, la composizione dei convogli, c'è un contratto di servizio che viene regolarmente disatteso da Trenitalia rispetto al numero delle carrozze previste per la tipologia di treno. Però volevo fare una chiosa. Noi ci aspettavamo che in questa giornata qualcuno venisse qua a Piacenza con una valigia, se non piena, quantomeno non vuota di qualcosa. Torniamo a casa e domani mattina torniamo a lavorare, prendendo gli stessi treni che abbiamo preso ieri, con questa valigia che è clamorosamente vuota. Questo perché c'è l'incapacità di dare un qualsiasi tipo di risposte alle domande e alle richieste che sono da anni che stiamo ponendo. Abbiamo bisogno che si ritorni in maniera tale che si replichi all'errore che è stato fatto nel 2005. Quello che noi abbiamo chiesto e che voi state cercando di rincorrere come dei gamberi è ritornare ad una soluzione precedente dove bene o male qualcosa funzionava meglio. Noi non vi abbiamo chiesto di avere più treni, vi abbiamo chiesto di avere i treni che c'erano prima e che voi avete tolto facendoci credere che avrebbe funzionato meglio la cosa non vera. Abbiamo chiesto di avere che questi treni che voi ci avete tolto e quelli che avete messo a sostituzione siano in orario, cosa che non si verifica, che siano puliti e che siano nel rispetto del contratto di servizio che questa regione, ma non solo questa, perché noi siamo terra dei confini, quindi anche la Lombardia, paga profumatamente. Quindi noi abbiamo bisogno di queste cose, non abbiamo bisogno di sentirci dire di quello che succederà nel 2008 e nel 2009, perché ce lo stanno ripetendo da troppi anni. E ci dispiace che tutto quello che è stato fatto finora in termini di opere accessorie, per quanto riguarda la TAV, cioè le varie tendenziali, tendenzialine, viadotti, strade, stradelli, sia stato fatto. Quello che era stato proposto ed era stato firmato come preliminare di accordo tra le Ferrovie dello Stato, il Comune e la provincia di Piacenza, è stato disatteso, perché i cadenzamenti non ci sono, i tempi di percorrenza si sono dilatati e i treni ci sono stati tolti invece di essere stati messi. Poi vorrei capire con quale coraggio ci venite a parlare di aumenti di tariffe, che vorrei ribadire al signor Ministro, ci sono stati anche per i treni pendolari, che lei abbia autorizzati o meno, le manderò alla sua segreteria il mio abbonamento mensile di pendolare, facendole vedere che l'aumento c'è stato, qualcuno lo deve aver autorizzato, vorrei capire in che ottica andate avanti.
Sì, allora, Chiudaroli aveva già finito.
Possiamo fare velocemente? Noi
sì, volevo solo velocemente.
Una velocissima replica. Non ha partecipato nessuno al bando, oltre diciamo a voi o non altri operatori esteri probabilmente, al bando della Regione Emilia Romagna per le ragioni che vi hanno descritto prima. Con l'orario 2000, l'introduzione dell'orario 2005 si sono create le premesse per far sì che nessun altro potesse partecipare. Ci risultava che ci fosse un'azienda francese che avesse manifestato l'intenzione, poi si è tirata fuori, non sappiamo per quale motivo, comunque tutto, cioè tutto, buona parte ha contribuito l'introduzione dell'orario 2005, questo lo vogliamo sottolineare.
L'ultima cosa, io volevo complimentarmi con il signor Laguzzi perché vedo che è un abile venditore, probabilmente riuscirebbe a vendere frigoriferi agli eschimesi, mi spiace che nelle ferrovie ci siano solo venditori e non tecnici. Il signor Laguzzi ha parlato di, per esempio, di tariffe regionali, dimenticando che noi usiamo la tariffa nazionale.
Per favore, però, manteniamoci nei limiti della correttezza.
Ha parlato di pendolari che devono essere contenti di andare a stare in 126 persone su una carrozza, quando adesso ci sono 84 persone su una carrozza. Non ha citato, ha accertato il miglioramento del comfort, non ha parlato dell'allungamento dei tempi di percorrenza. Tutti i treni sono stati rallentati, i nostri treni, adesso ci venite a dire che avete ridotto i ritardi, contestiamo anche quello, e gli allungamenti dei tempi di percorrenza ce li dimentichiamo. E infine ha parlato dei nostri vicini francesi, tedeschi, che hanno le tariffe più alte. A me risulta, intanto, che sono paesi diversi dove gli stipendi sono diversi, ma la cosa strana è che invece i dirigenti dell'FS prendono stipendi ben più alti dei nostri colleghi francesi e inglesi. Quindi a questo punto, secondo me, ci vorrebbero persone nuove a dirigere.
Va bene, Prestidi, grazie. Ma io, prima di lasciare la parola al Ministro per la conclusione, o comunque un intervento finale, esprimo anch'io la mia delusione, nel senso che avevo creduto al fatto che già a settembre con nuovo orario sarebbe stato possibile quantomeno sugli intercity arrivare a un cadenzamento più ampio rispetto a quello attuale, che è di sovrapposizione di treni, alcuni assolutamente inutili per quanto riguarda il servizio ai pendolari nostri. L'unica cosa che mi sembra che portiamo a casa è il numero maggiore di treni nuovi, non è una cosa irrilevante, ma è comunque sicuramente poco rispetto al disagio che noi sopportiamo tutti i giorni. Io chiedo al signor Ministro però una cosa, sicuramente positivo la costituzione dei comitati consultivi misti, che ci daranno modo di affrontare in maniera permanente queste problematiche con tempestive risoluzioni, mi auguro, in futuro, e non arrivare a dover chiedere per mesi un incontro prima di ottenerlo e quindi poi riuscire a così mettere sul tavolo tutte le problematiche, ma avere in maniera sistematica il monitoraggio dei problemi anche dal punto di vista dei pendolari, non solo dalla visione elettronica dei ritardi, che mi sembra troppo poco. Mi sembra però importante che ci sia un impegno da parte del governo, che è vero che non ha una competenza diretta sul contratto di servizio, ma ha un potere di vigilanza su tutto l'intero sistema, che a valle dei rilasci infrastrutturali che avverranno entro il prossimo anno ci sia non solo, come è scritto lì, la possibilità tecnica di distanziamento 30 minuti, che non vuol dire niente, perché la possibilità tecnica lo sappiamo già da tempo che ci sarebbe stata, ma che si arrivi a definire davvero, si realizzi davvero il distanziamento a 30 minuti delle partenze, e non solo sugli intercity ma anche sugli interregionali. Io chiedo un impegno che sia non generico sulla possibilità tecnica, ma a valle dei rilassi infrastrutturali che, come abbiamo visto, ci saranno dal 2008, si realizzi il distanziamento a 30 minuti non solo sugli intercity ma anche con gli interregionali. Questa è la richiesta che mi sento di fare dopo un quadro francamente che davvero anch'io ritengo molto deludente rispetto alle aspettative del territorio. Ecco, al di là di questi sforzi che mi sembra sicuramente da parte del signor Ministro, ma non altrettanti significativi da parte di Trenitalia, così come invece mi sembrava di aver colto negli incontri precedenti, anche a livello regionale, oltre che a livello ministeriale. Quindi chiedo di avere un occhio di riguardo particolare nei prossimi mesi. Chiedo di fare qui a Piacenza il primo comitato consultivo per poter incardinare fin da subito le nostre associazioni pendolari in maniera permanente in questo strumento di consultazione, ma che sia anche operativo nella modifica e nell'affrontare i problemi che purtroppo in buona parte rimangono.
Ma signor Sì, non ho molto da aggiungere in conclusione, se non ribadire tre punti sui quali ho cercato prima di richiamare un po' l'attenzione. La prima è che c'è una politica generale del governo e del Ministro dei Trasporti, del Ministero dei Trasporti in particolare, per i pendolari. Ribadisco la prospettiva del Fondo per la mobilità di pendolari, mi sembra un fatto che non può essere eluso. La seconda è che stiamo mettendo a punto uno strumento di lavoro per fare in modo che riescano a far incontrare tra loro discorsi o iniziative di carattere molto generale con problemi specifici di carattere locale. Se il fatto che il comitato di quest'area si attivi presto o tardi dipenderà dalla capacità di intraprese e di iniziative che ci sarà qui. Ho già detto che la disponibilità del Ministero dei Trasporti e dei Ferrovie dello Stato è acquisita. Si tratta di riuscire a coinvolgere da un lato le regioni e dall'altro appunto i comitati. Il terzo, che in realtà non è vero che non stanno lavorando anche le ferrovie in una dimensione propositiva tesa a migliorare le condizioni di esercizio, le condizioni di offerta, vale per il piano industriale nei termini più generali, vale per situazioni locali.
Non è paragonabile.